One Podcast.
Un famosissimo caso di sparizione, ancora oggi avvolto nel mistero. Una ragazza, figlia di una coppia famosissima, si innamora della città del jazz, New Orleans. Sognatrice e spirito libero, decide di lasciare la famiglia e di vivere la sua avventura nella capitale della Louisiana. Di lei ad oggi non si hanno più tracce, se non la frase «Io appartengo alle acque». Questa è la storia di Ilenia Carrisi. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. La prima stagione di questa serie accende un faro sulle donne. Donne killer, donne vittime e donne che non smettono di cercare la verità. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Ilenia Maria Sole Carrisi nasce a Roma il 29 novembre del 1970 ed è figlia dei famosissimi Albano e Romina Power. Come potrete immaginare, Ilenia nasce e cresce sotto gli occhi dei riflettori, sotto l'occhio pubblico, ed è entrata nel mondo dello spettacolo che era molto giovane. È sempre stata molto sveglia, molto intelligente, parlava italiano, inglese e altre tre lingue. A soli 12 anni appare nel film Champagne in Paradiso, insieme ai suoi genitori, e nel 1989 diventa la valletta del famosissimo gioco a premi La Ruota della Fortuna, e canta anche una canzone insieme a sua madre, che fa parte di uno dei suoi album. Ma molto presto Ilenia capisce che il mondo dello spettacolo non fa per lei, non è il suo mondo, non voleva seguire le orme dei genitori. L'essere famosa non le importava affatto, anzi, per questa cosa viene vista un po' come la figlia ribelle. Ilenia era molto intelligente, aveva le sue idee, non ha mai avuto paura di pensare con la sua testa o di andare per la sua strada. Infatti decide di voler cambiare lavoro. Decide di voler diventare una scrittrice. Si iscrive quindi al King's College a Londra e inizia a studiare letteratura. Ed era anche molto brava in questo. Riceve infatti i voti più alti di tutto il suo anno in tutta la sua scuola. E oltre a essere estremamente intelligente, era anche straordinariamente bella. Nell'estate del 1993, Ilenia, insieme a tutta la sua famiglia, decidono di fare un viaggio in America, a New Orleans. Così che Romina avrebbe potuto passare del tempo con sua sorella e con i suoi nipoti, e Albano poteva girare delle scene del suo film America Perduta. E anche i loro figli erano tutti molto entusiasti di questo viaggio, compresa Ilenia, che aveva anche proprio voglia di un cambiamento. In quel periodo stava cercando la sua strada, stava cercando di capire cosa voleva fare nella sua vita, e una delle sue più grandi passioni era proprio viaggiare. Aveva sempre avuto fame di conoscenza, voglia di imparare, e infatti quel viaggio la fa proprio rimanere incantata. Si innamora della città di New Orleans e le serve come ispirazione per un libro che aveva intenzione di scrivere. Un libro che parlava dei musicisti di strada nel mondo. E non so se lo sapete, ma New Orleans è famosa per la musica, soprattutto per la musica jazz. La scena musicale lì è una cosa meravigliosa. Quindi Ilenia si trovava proprio nel posto giusto e voleva approfittarne. Voleva vivere appieno questa avventura, voleva cercare i possibili personaggi per questo suo libro, e facendo delle ricerche appunto per scrivere questo libro, prendendo appunti, vivendo la città, conosce un uomo di nome Alexander Masakela, che era un sassofonista di strada di 54 anni. Da cui Ilenia rimane davvero colpita, la trova una persona estremamente interessante e i due diventano amici. Ilenia era estremamente affascinata dal modo che aveva quest'uomo di vedere il mondo. Alexander le regala anche un libro che si chiama New Think, che era il manuale del pensiero laterale e dei metodi di deduzione creativi. E Ilenia aveva iniziato a leggere questo libro e a trattarlo proprio come se fosse la sua guida spirituale. E quando ad un certo punto la famiglia di Ilenia decide di proseguire il loro viaggio in America e dirigersi verso la Florida, Ilenia gli dice che invece lei no, lei non voleva andarsene da lì, voleva rimanere rimanere a New Orleans ancora per un po', perché era così tanto ispirata, voleva continuare a scrivere. I genitori di Ilenia sono un po' preoccupati, soprattutto di questa amicizia che Ilenia ha stretto con quest'uomo così più grande di lei. Quest'uomo non piace per niente a Romina e Albano, perché non trovano per nulla sano o normale che un uomo di 54 anni si possa interessare a una ragazza così giovane. Pensate che Ilenia in quel momento aveva soli 23 anni e sono convinti che avesse un interesse verso di lei che andava oltre l'amicizia. Ma Ilenia prova a spiegargli che tra i due non c'era assolutamente niente, c'era solo questa bella amicizia e che in qualche modo si stavano aiutando a vicenda. E Albano e Romina a un certo punto si costringono un po' ad accettare questa cosa. Ilenia era ormai un'adulta, non potevano costringerla a fare cose che non voleva fare o ad andare con loro se lei non aveva intenzione di farlo, e quindi decidono di proseguire il loro viaggio senza di lei. Ma per farvi capire quanto i genitori di Ilenia fossero contrariati da questa relazione tra Ilenia e quest'uomo, una volta che hanno terminato questo viaggio e sono tornati in Italia, hanno ricevuto una cartolina da parte di quest'uomo, Alexander, che era indirizzata ad Ilenia, ovviamente, e Romina ha bruciato questa cartolina senza neanche farla vedere a sua figlia. Probabilmente era il suo istinto di madre, c'era qualcosa che le diceva che quello era un rapporto che non andava incoraggiato. Comunque Ilenia rimane appunto a New Orleans da sola, e qua succede una cosa un po' strana di cui però si è parlato molto poco, ho trovato molte poche informazioni su questo. Ilenia rimane a New Orleans, ma due giorni dopo cambia idea e raggiunge i genitori che in quel momento si trovavano in Florida, dicendo che li aveva raggiunti perché era spaventata, perché sosteneva che due uomini avevano provato a drogarla e ad ucciderla. Ma dopo un po' di tempo a Ilenia torna quella voglia di cambiamento, quella voglia di conoscere, di viaggiare, e decide di voler intraprendere un viaggio da sola, all'avventura, solo lei e il suo zaino in spalla. Voleva trovare nuove ispirazioni sempre per il libro che stava scrivendo, e la sua meta, la sua prima meta perlomeno, era il Belize. Voleva sperimentare la vita da senza tetto, perché era proprio l'argomento su cui stava scrivendo il suo libro. Voleva proprio vivere come questi musicisti, artisti di strada. Voleva sapere cosa si provava. Chiede quindi l'autorizzazione ai suoi genitori di mettere in pausa i suoi studi per un anno e intraprendere questo viaggio che era il suo sogno. E i genitori le dicono di sì. In famiglia avevano anche un altro figlio di nome Yari, che era fratello di Ilenia, e anche lui aveva questa grande passione per i viaggi, per l'andare all'avventura, e probabilmente è stato proprio lui che ha trasmesso questa grande passione a Ilenia. Quindi i genitori la lasciano andare perché capiscono Ilenia, capiscono quello che sta passando, capiscono cosa voglia dire voler trovare se stessi, voler essere liberi, voler esplorare. Quindi Ilenia torna in Italia e inizia a vendere un po' delle sue cose perché voleva finanziare da sola questo viaggio, e poi parte verso il Sud America. Passa diversi mesi in Belize, in un piccolo villaggio di nome Hopkins, di cui si era innamorata perdutamente. E non ci sono anche qui molte informazioni su questi mesi che lei ha passato lì, e questa cosa ho letto che è proprio intenzionale. Lei non voleva parlare troppo di questo viaggio perché diceva di aver trovato un piccolo paradiso in questo villaggio, in cui tutto era così autentico che aveva paura potesse rovinarsi se ne avesse parlato troppo. Comunque a un certo punto suo fratello Yari decide di farle una sorpresa e di andarla a trovare in Belize. Ma quando arriva lì il 27 dicembre del 1993 non riesce a trovarla da nessuna parte. E a questo punto nessuno aveva i cellulari, quindi per trovare una persona dovevi proprio andare e cercarla fisicamente. Quindi Yari inizia a cercarla proprio bussando porta a porta, e una di queste persone a cui chiede di Ilenia gli dice che Ilenia non era più lì, perché si era imbarcata su un volo diretto verso il Messico il giorno prima, quindi Yari l'ha mancata solo di un giorno. Ilenia stava proseguendo il suo viaggio e decide che la sua prossima tappa è di nuovo New Orleans, quella città che l'aveva così colpita la prima volta. Arriva a New Orleans il 30 dicembre e va a stare in un hotel che ai tempi si chiamava Le Dale Hotel, che era un posto po' squallido, diciamo, ma era un hotel molto economico e molto conosciuto tra i giovani che appunto viaggiavano e che volevano spendere poco. Una stanza in questo hotel costava sui 20-25 euro a notte e si trovava a qualche isolato dal quartiere francese di New Orleans. Ma quando Ilenia va a fare il check-in in questo hotel, non è da sola. Infatti va a stare in questo hotel insieme al suo amico Alexander Masakela, il musicista 54enne di cui avevamo parlato prima. A questo punto non si capisce con esattezza se avessero una relazione di tipo romantica oppure no. Alcune fonti dicono di sì, lo chiamano addirittura il suo compagno, ma io credo che questa cosa non sia assolutamente vera. Poi che lui avesse altre intenzioni, questo probabile, ma i due non erano una coppia. Tant'è che Ilenia al check-in chiede nello specifico una stanza con due letti separati. Anche la donna che ha fatto il check-in a Ilenia e a quest'uomo racconta che la sua prima impressione è stata molto strana di questi due, perché racconta che era una coppiata un po' strana, non c'entravano nulla l'uno con l'altra, però racconta anche lei che dai loro atteggiamenti, dal loro comportamento non sembravano assolutamente una coppia. Anche lei ne ha specificato più volte ai suoi genitori che non erano una coppia, non c'era una relazione sessuale o romantica tra i due, anche se i genitori appunto non si fidavano assolutamente di quest'uomo ed erano anche convinti che Ilenia facesse uso di droghe con quest'uomo, che era la cosa che gli preoccupava di più. Nei giorni successivi Ilenia di nuovo prova a vivere appieno la città, a entrare completamente nella cultura, a respirare lo stile di vita di questi musicisti di strada. Il giorno di Capodanno telefona a casa dei suoi genitori per fargli gli auguri e parla con suo padre, Albano, che nota che Ilenia è un po' strana al telefono. Dice che sembrava confusa, che faceva dei discorsi un po' strani, un po' sconnessi, e di nuovo pensa che fosse sotto l'effetto di qualche sostanza. Allora le chiede: ma dove sei? E Ilenia risponde: perché tanto che importanza ha? Perché a questo punto i suoi genitori probabilmente pensavano che Ilenia si trovasse ancora in Belize. Comunque sembra che a questo punto non sapessero che fosse a New Orleans, e quando lo scoprono durante questa telefonata Albano si arrabbia molto, perché è preoccupato ed è sicuro che Ilenia avrebbe visto questo suo amico, questo Alexander. Era sicuro che l'avrebbe incontrato in quella città. Albano è frustrato perché non sa cosa fare, non sa come proteggerla. Sua figlia è testarda, è indipendente, e lui da un lato vuole rispettare questa cosa, che tra l'altro racconta essere un lato del carattere di Ilenia che è uguale a un lato del suo stesso carattere, quindi rivede questa cosa di se stesso in sua figlia e si ricorda di quando lui era un ragazzino e voleva trovare la sua strada ed era scappato di casa. Quindi da un lato vuole rispettare questo lato di Ilenia, ma dall'altro è preoccupato e vorrebbe farle capire che quella non è un'amicizia sana. E quella sarebbe stata l'ultima telefonata tra Albano e sua figlia. E appunto quest'ultima telefonata è stata un po' amara, perché hanno avuto questa discussione di cui Albano si pente ancora oggi. Il 6 gennaio del 1994 Ilenia lascia la sua stanza d'albergo da sola. Sta indossando un vestito lungo a fiori e una giacca sopra e si dirige verso il quartiere francese. E questo intorno alle 11 del mattino. E dopo quel momento di Ilenia non si sa più nulla. Ma purtroppo nessuno nota la sua sparizione per almeno una settimana. Fino a quando una settimana dopo Alexander lascia anche lui la camera d'albergo e va a fare il check-out da solo e tenta di pagare la camera in cui era stato con Ilenia usando proprio i suoi soldi, gli assegni di Ilenia, e poi chiede di poter lasciare lì alla reception questo zaino, dicendo che sarebbe tornato poi dopo poco a riprenderlo. Ma in realtà non tornerà mai più, e questo zaino rimane lì alla reception di questo hotel e dopo un po' decidono di aprirlo e scoprono che quello era lo zaino di Ilenia. Dentro c'erano tutte le sue cose, compresi i suoi documenti, il suo passaporto, la sua macchina fotografica e il suo quaderno in cui prendeva appunti per appunto il libro che stava scrivendo. E questo è molto strano perché lei non andava mai in giro senza il suo quaderno, senza la sua macchina fotografica. Era lì per quello, lei passava intere giornate a fare foto, a prendere appunti, e i dipendenti di questo hotel notano subito che c'è qualcosa di strano nel momento in cui lui cerca di pagare con i soldi di Ilenia, quindi decidono di denunciarlo alla polizia. La polizia inizia le indagini e nello stesso momento, nello stesso periodo, i genitori di Ilenia decidono di sporgere denuncia perché non hanno più notizie di Ilenia da più di una settimana e questa cosa non è da lei. Interrogano ovviamente quest'uomo, Alexander, che ovviamente nega e dice di non sapere che cosa sia successo a Ilenia. Non ha idea di dove possa essere. Racconta inoltre appunto di non aver avuto mai nessuna relazione, nessun rapporto fisico, sessuale con lei. Racconta di averle fatto delle avance qualche volta, ma che lei ha sempre rifiutato. E che infine appunto non era mai successo niente. E parlando con i media racconta anche di quanto fosse ingiusto il modo in cui lo stavano trattando, come se fosse l'uomo cattivo in questa storia, mentre invece lui non aveva fatto niente. Ma pochi giorni dopo una ragazza si fa avanti raccontando che Alexander Masakela l'aveva stuprata, al che la polizia lo arresta il 31 gennaio proprio per questa accusa, ma è costretta a rilasciarlo poco tempo dopo per mancanza di prove. E viene fuori però che quella non era l'unica ragazza ad accusare Alexander di queste cose. Ce n'erano tante altre. E oltretutto, parlando con altri musicisti di strada che lo conoscevano, molti di loro raccontano di come Alexander fosse un predatore, un uomo che era sempre stato interessato alle ragazze più giovani e se erano turiste era ancora meglio. E raccontano che a quanto pare Alexander si spacciava per un guru spirituale. Raccontava a queste ragazze che lui praticava la magia nera e che avrebbe potuto aiutarle a trovare la loro strada attraverso queste sue conoscenze esoteriche. E raccontano anche una cosa molto più inquietante. Raccontano che aveva anche il vizio di drogare queste ragazze, sciogliendo delle pastiglie nei loro drink per poi approfittare di loro. Quindi è questo che è successo a Ilenia? Alexander l'aveva drogata? Le aveva fatto del male? Forse era scattato dopo l'ennesimo rifiuto? Ma dal giorno in cui la polizia rilascia Alexander, lui sparisce. Nessuno ha più avuto sue notizie, nessuno sa dove sia ancora oggi. Sfuggendo anche a tutte le accuse di tutte le ragazze che si erano fatte avanti, appunto accusandolo di stupro. Ma ad un certo punto un uomo di nome Albert Cordova si fa avanti. E lui era il guardiano di un acquario che si trovava proprio nella zona francese di New Orleans. Quest'uomo racconta che il 6 gennaio, proprio l'ultimo giorno in cui Ilenia era stata vista viva, quella notte questo guardiano aveva visto intorno alle 11 una ragazza bionda seduta sulla banchina del fiume Mississippi con le gambe a penzoloni. E quella era una zona in cui le persone non potevano andare, quindi il guardiano è andato lì e le ha chiesto di andare via. Al che questa ragazza gli risponde: non posso stare qui ancora un po' da sola? E il guardiano ribadisce che no, non poteva, era vietato. E racconta che a questo punto questa ragazza si gira verso di lui e gli dice: io appartengo alle acque. E si butta nel fiume. E l'uomo racconta che all'inizio la ragazza si butta in acqua ma riemerge e inizia a nuotare, ma all'improvviso si crea un vortice perché il fiume è molto pericoloso, è imprevedibile. Sopra può sembrare calmo, ma in profondità ci sono tutte queste correnti che ti tirano giù. E quindi all'improvviso c'è stato questo vortice che ha iniziato a tirare giù questa ragazza, quindi non sembrava un suicidio, non sembrava che lei si volesse buttare per morire, sembrava si volesse buttare nel fiume così, ma quando questo vortice ha iniziato a tirarla giù, questa ragazza ha iniziato a urlare aiuto, aiuto, e dopo una manciata di secondi non è più riemersa, è annegata. Chiaramente il guardiano chiama subito le autorità e la guardia costiera, ma non si è mai ritrovato il corpo di questa ragazza, ancora oggi. Ma la polizia pensa subito che quella ragazza bionda potesse essere Ilenia, anche perché i vestiti che l'uomo aveva descritto erano uguali, coincidevano con i vestiti che indossava Ilenia l'ultimo giorno che era stata vista. Quindi interrogano questo guardiano e gli mostrano le foto di 150 ragazze scomparse. E questo guardiano riconosce una di queste ragazze, la indica senza nessuna esitazione. Ma questa ragazza non era Ilenia, era qualcun'altra. Anche quando mostrano al guardiano una foto del passaporto di Ilenia, lui dice con sicurezza che no, non è la ragazza che aveva visto. Ma quando dopo un mese la polizia torna di nuovo da questo guardiano, da questo testimone, e gli mostra altre foto di Ilenia, lui cambia versione e dice che invece era proprio lei. Adesso sostiene che quella ragazza che si è buttata nel fiume era proprio Ilenia. E a questo punto per le autorità di New Orleans questo caso è chiuso. Ilenia si è buttata nel fiume, si è suicidata. Ma Albano e Romina non si arrendono. Sono convinti che quella ragazza non era Ilenia. Romina stessa va a parlare con questo guardiano e a quanto pare il guardiano a lei descrive una ragazza che non era Ilenia. Descrive una ragazza con i capelli molto più corti, con un abito che invece non era assolutamente a fiori, e descrive delle scarpe che questa ragazza indossava che Ilenia non aveva con sé in quel viaggio. Romina e Albano chiedono quindi all'FBI di occuparsi del caso perché sono convinti che Ilenia sia ancora viva. Ma a quanto pare l'FBI gli risponde che Ilenia è italiana e maggiorenne e quindi questo non è un caso di loro competenza. E si dice che il vero motivo per cui l'FBI non volesse occuparsi di questo caso era perché erano convinti che si trattasse di un suicidio. Ma i genitori appunto sono convinti del contrario. Soprattutto perché l'unica prova di questo suicidio era questa testimonianza da parte di questo guardiano che in realtà non era neanche certo di quello che ricordava. E oltretutto c'era anche la testimonianza di un altro uomo che sosteneva di aver visto Ilenia il giorno dopo questo presunto suicidio. Questo era un pescatore croato e diceva di aver visto questa bellissima ragazza bionda e di aver fatto un apprezzamento in lingua croata. Al che dice che questa ragazza si è girata verso di lui e ha risposto grazie, ha risposto in italiano. E lui si è sorpreso perché ha detto questa ragazza aveva capito quello che le avevo detto. E a questo punto non ho trovato informazioni, nel senso Ilenia parlava 5 lingue. Chissà se il croato era proprio una di queste lingue, non si sa. Comunque questo dettaglio dà molta speranza ai genitori, che all'inizio pensavano in realtà che Ilenia fosse tenuta prigioniera da qualche parte, magari qualcuno l'aveva rapita per ottenere un riscatto. Alla fine stiamo parlando di due persone molto, molto famose. E la polizia ha tenuto in considerazione questa ipotesi, ma dopo un po' di tempo nessuno li ha mai contattati per questo eventuale riscatto, quindi hanno escluso questa possibilità. E durante il corso degli anni ci sono stati diversi avvistamenti e segnalazioni da parte di persone che dicono di sapere dove sia o dicono di averla proprio vista. Come per esempio una telefonata nel 1996 da parte di una fonte anonima che diceva che Ilenia era assolutamente viva e stava bene, ma non poteva rivelare dove si trovava. Un altro uomo, un commerciante, era sicuro al 100% di aver visto Ilenia proprio insieme ad Alexander Masakela qualche giorno dopo la data del presunto suicidio di Ilenia. Nel 2011 addirittura una rivista tedesca ha scritto un articolo dicendo che Ilenia stava bene e viveva in un convento in Arizona. E scrive che questa informazione veniva da una fonte sicura, veniva addirittura dal capo della polizia di New Orleans. Ma Albano ha prontamente smentito questa notizia dicendo che si trattava di una notizia assolutamente falsa. Erano solo speculazioni. Ora io non capisco perché il capo della polizia di New Orleans si sia preso la briga di andare a parlare con una rivista tedesca per raccontare bugie. O forse è questa rivista tedesca che si è proprio inventata tutto di sana pianta. Comunque deve essere davvero frustrante. Nel 1999 Albano e Romina si separano e divorziano ufficialmente dopo qualche anno. E la visione su come siano andate le cose per loro figlia cambia drasticamente. Romina ancora ad oggi è convinta che sua figlia sia viva e stia bene. Dice che ne è assolutamente convinta, lo sente dentro di lei, quell'istinto da madre di cui parlavamo prima, lei ci crederà sempre e non ha mai smesso di cercarla. Mentre invece Albano nel 2006 ha accettato il fatto che Ilenia sia morta, ed è morta quella notte buttandosi nel fiume. Racconta di aver accettato con gli anni che quella era l'ipotesi più probabile. Racconta che è una cosa che ha sempre saputo dentro di lui ma non ha mai voluto accettare, e rivela addirittura che quella frase "io appartengo alle acque" è proprio una frase che Ilenia diceva molto spesso da piccola. E nel 2013 Albano fa dichiarare ufficialmente morta Ilenia. E secondo la legge una persona si può dichiarare ufficialmente morta o presumibilmente morta se uno non ha notizie di quella persona per almeno 10 anni. E a quel punto di anni ne erano passati 20. Questo è un mistero che rimane irrisolto ancora oggi. E purtroppo davvero ci sono un'infinità di notizie false su questa storia. Ci sono letteralmente un articolo che dice Ilenia è viva, è stata ritrovata. L'articolo dopo dice Ilenia è morta, è stato ritrovato il corpo. L'articolo dopo Ilenia ha mandato una lettera a sua madre. Oppure Ilenia è viva, lo dice un parente. Ci sono questi titoli che sono palesemente soltanto clickbait, perché poi li vai a leggere e o parlano totalmente di altro oppure comunque il titolo è davvero fuorviante. Quindi io ci credo che Romina abbia iniziato a denunciare a destra e a manca chiunque osasse speculare su questa storia, perché io non immagino il dolore che un genitore provare in una situazione del genere. Il dolore soprattutto di non sapere, di non potersi dare pace, di non poter mettere un punto. E l'avere tutti questi pezzettini di un puzzle che però non riesci a mettere insieme in nessun modo, deve essere orribile. Questa cosa del fiume però davvero mi fa pensare tantissimo, perché se quella ragazza non era Ilenia, chi era? Chi era questa ragazza? Non si è mai più saputo niente, non è mai più stato ritrovato un corpo. Quello che è certo per me è che non si sia trattato di un suicidio. Ilenia aveva così tante cose per cui vivere, era felice di vivere, stava vivendo il suo sogno, non vedeva l'ora di riprendere gli studi, di continuare a viaggiare, di scrivere questo libro. Se si è buttata in questo fiume, non credo l'abbia fatto con il fine di uccidersi.
Elisa True Crime, il podcast. Di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.